Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed anche per oggi qui su Radio Time è arrivato il momento del giustiziere. Jerry Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno a voi. Com'è andato con WhatsApp stanotte?
Con WhatsApp è stata una tragedia.
Apriamo prima il settore cazzi nostri, diciamo.
Non saprei, perché poi non è che sono un grande fruitore.
Io in realtà non me ne sono neanche accorto, devo dire la verità. Cioè, ho visto che c'era questa cosa qui perché leggevo gli stati su Facebook di tutta la gente allarmata.
Io me ne sono accorto stamattina, sono svegliato presto, tipo verso le 5, e ho trovato un casino su questa cosa, ma io non avevo pendenze, quindi...
C'era un posto bellissimo che ho letto ieri sera di Andrea Tutto il Mondo, ha detto: ragazzi, state comunque tranquilli, come vi avevo detto io, non c'era bisogno di fare provviste, raccogliere galloni e acqua da mettere da parte, insomma, per questa apocalisse post WhatsApp.
Un'altra cosa che ho letto io invece è bellissimo, di Alessandro Lombardi, che ha scritto e ha detto: e adesso schizzano tipo le azioni degli SMS, una cosa del genere.
Finalmente 400 SMS gratis hanno un senso.
Se ci pensate, c'è una valenza sociale in tutto questo, perché i messaggi che non sono stati recapitati alle 3, alle 4 del mattino, poi vengono recapitati alle 7 quando sei con tuo marito e tu con tua moglie. Quello è un problema grosso. Quando ti arriva la notifica alle 8, è il problema. Come la spieghi?
Amore, sono in ritardo. Vabbè, lasciamo perdere.
Io immagino quello che i messaggi che arriveranno oggi pomeriggio, per esempio, nello scannatoio di Tancredi. Perché ci sono.
Ma perché deve esserci questo scannatoio? No, ogni volta sono la
vittima. C'è il gruppo WhatsApp scannatoio. Scannatoio.
Gli arrivano, perché lui ne ha talmente tanti in arretrato, che gli arriveranno verso le 15:30. Quando lui apre lo scannatoio.
Eccoli. Non a caso. Quando arrivo qui, voi non lo notate, ma io metto il cellulare non solo senza appunto il 3G, staccando il wifi, non mi arriva nulla, c'è soltanto una chiamata può arrivare in questo istante, è una alla volta.
Oggi parliamo di cose serie,
cose molto molto serie e molto delicate anche. Torniamo con un aggiornamento sulla questione delle ONG, sulle questioni che riguardano il salvataggio delle imbarcazioni, diciamo alla deriva, dei clandestini che provengono dalle coste libiche. C'è stato questo scoop stamattina del Corriere della Sera, con la Sarzanini, se non sbaglio, che ha rivelato il contenuto di questo ormai tristemente noto rapporto Frontex. Sono 20 pagine che sono davvero, diciamo, un atto di accusa abbastanza pesante, nei confronti di organizzazioni come Sea-Watch, come Medici Senza Frontiere, come Watch.org, come Open Arms, come MOAS e come, insomma, come altre. Di fatto sono 8 navi private, diciamo, che sono state, uso un termine un po' da carabiniere, che sono state attenzionate dal Frontex, che è appunto l'organizzazione che si occupa, internazionale, che si occupa, diciamo, della sorveglianza delle nostre frontiere.
Emergono dei dati importanti
che hanno, secondo me, bisogno anche di una replica. Nello specifico, noi oggi abbiamo cercato una replica da Medici Senza Frontiere, i quali si sono detti, diciamo, disponibili a replicare, però hanno chiesto tempo, perché evidentemente diciamo, per imbastire una difesa adeguata rispetto alle accuse pubblicate oggi dal Corriere, che non sono le accuse del Corriere ma sono le accuse di Frontex, che erano le famose accuse che aveva tirato in ballo, diciamo, senza citarle, il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro o Zuccaro.
Credo che le avesse citate, però
però non le aveva mai esplicitate. Ieri addirittura, quando era stato sentito in commissione, aveva chiesto, diciamo, una sorta di segretazione, diciamo, inusuale, per cui avevano
durante il filmato a un certo punto
aveva
richiedeva,
chiesto di chiudere
i filmato, canali video, insomma,
il collegamento con i giornalisti. Ovviamente poi una manina ha passato.
C'era un passaggio dove lui diceva: io non chiedo dati dei servizi segreti né che lavorino per me, chiedo che mi si lasci lavorare con i dati di cui sono già in possesso, che evidentemente sono questi di Frontex.
Infatti, proprio su questa fase ci sono degli aggiornamenti che stanno arrivando proprio in questo momento. Il Consiglio Superiore della Magistratura addirittura ha promesso rinforzi alla Procura di Catania per accelerare le indagini. Quindi Zuccaro da che era, diciamo, dalla cima, sì, esatto, dalla cima dall'orlo del baratro, sta passando, diciamo, sugli allori. Io ovviamente non ho un'opinione ben formata, dico soltanto, e mi piace riprendere quello che sta dichiarando il comandante generale delle capitanerie di porto italiane, che si chiama Vincenzo Melone, che comunque sta dicendo che proprio su Repubblica in questo momento che l'unica responsabilità, l'unica cosa importante è che tutti quanti abbiamo l'obbligo di salvataggio.
Questo è un dato di fatto,
lui fra l'altro dice che la Libia non ha mai dichiarato l'area, cioè quando l'area SAR si chiama, cioè dove finisce l'area di responsabilità italiana, c'è soltanto un grande buco nero, e il problema dei confini, diciamo, di queste aree ben definite è proprio uno dei centri principali delle accuse che vengono mosse alle ONG,
sì.
Cioè in soldoni, non andiamo nel tecnicismo, il Frontex accusa le ONG di spingersi molto molto avanti, praticamente
a ridosso della costa libica, in pratica.
Sì, dei confini delle acque territoriali libiche, certe volte addirittura sbordando, proprio per andare a prendere direttamente i migranti. Che significa? Loro ipotizzano, ora poi lo vedremo nello specifico, ipotizzano un accordo tra gli scafisti
e i membri delle ONG
e i mezzi delle ONG, dove dice, diciamo, noi facciamo queste 20 miglia e voi ci venite a prendere. Cosa portano come prova quelli del Frontex? Il fatto che questi migranti vengono caricati su gommoni di scarsissima qualità, che non potrebbero mai
fare, esatto, tutto il,
però potrebbero fare quelle 16-20 miglia, che sono tarati per quel tipo di, addirittura anche come quantità di carburante, sono tarati per quella distanza, e loro ipotizzano che questo sia alla base anche di un accordo. Ma diciamo, entriamo nello specifico. Questo rapporto Frontex dice che nel 90% dei salvataggi eseguiti dalle navi delle ONG nel 2017, le imbarcazioni, diciamo, coinvolte sono state individuate direttamente dalle ONG e soltanto dopo segnalate agli uffici centrali. Questo indica un rapporto diretto tra diciamo, la base di partenza, diciamo, dei trafficanti di esseri umani e le navi delle ONG. Questi trafficanti sono stati identificati perché sono trafficanti che operano in Libia. L'area è quella di Sabrata e Al-Zawiya, che sono praticamente, dicono testualmente quelli del Frontex, sono loro che contattano direttamente le ONG vicino alle acque territoriali della Libia. Cioè, loro dicono: aspettate, ci stiamo arrivando, in sostanza. Ovviamente questo che cosa sottende, che è la prova che loro in questo momento non hanno? Un accordo anche economico, che è la cosa che squalificherebbe tremendamente le ONG, che fra l'altro sono ONG prestigiosissime, pensate soltanto a Medici Senza Frontiere.
Esatto.
Ovviamente loro al momento hanno respinto da sempre questo tipo di accuse, ne abbiamo anche parlato qui, dicendo che sono delle infamie, e loro dicono che comunque il loro unico obiettivo è il salvataggio di vite umane. Anche loro hanno, vado a memoria, hanno contestato anche il fatto dei gommoni fatiscenti, dicendo che materialmente in realtà i gommoni sono fatiscenti perché, secondo appunto le ONG, diciamo, le azioni di sabotaggio fatte dalle nostre forze nei porti libici hanno decimato praticamente la flotta.
Esatto.
E quindi materialmente gli sono rimasti questi gommoni. Allora, nell'elenco di queste del Frontex, dell'atto accusa del Frontex, ci sono 8 navi private, non ve le elenco perché sono
una non cosa aggiunge troppo nulla lunga, in questo esatto. momento.
Però diciamo ti dico soltanto che quella più grande è la nave Prudence di Medici Senza Frontiere ed è l'unica che batte bandiera italiana. Perché questa è la più grande, quella che ha 1000 posti. Poi sono navi da 500, da 150, da 200, da 350 posti e sono navi che battono bandiere diverse, olandesi, tedesche, ci sono altre, insomma, Gibilterra e così via. Quindi diciamo è rappresentata diciamo, la parte forte di queste organizzazioni non governative e sappiamo che questa operazione di salvataggio è anche un loro fiore all'occhiello. Perché loro obiettivamente dicono che Frontex da solo non ce la può fare, anche diciamo a seconda un po' delle regole di ingaggio, perché i mezzi di Frontex devono stare a una distanza okay, di 8 miglia, mentre loro se ne fregano e si spingono più avanti. Gli analisti di Frontex hanno esaminato le rotte seguite nel 2017 di queste 8 navi e si sono soffermati con diciamo un'attenzione molto particolare, non dico sospetta, ma molto diciamo particolare sulle modalità di avvicinamento alle acque libiche. Molti hanno diciamo di loro hanno anche integrato queste informazioni con alcune dichiarazioni tratte dagli interrogatori dei migranti appena sbarcati e loro hanno scoperto che proprio nell'arco di tempo che sta tra il prima e il dopo il salvataggio molte di queste barche spengono i transponder per molto tempo, cioè significa non sono più
rintracciabili.
E questo è una cosa che in qualche modo
incuriosisce quantomeno,
cioè desta qualche sospetto. Il resto lo vogliamo raccontare dopo,
sì, anche perché è una bella storia interessante,
no, perché siamo soltanto all'inizio
diciamo. Credo che appunto l'approfondimento arrivi proprio nella seconda parte del giustiziere, quindi restate con noi. Come dice il nostro ascoltatore gombloddo, no, non è un gombloddo, qua stiamo raccontando i fatti, ecco, è un gommone.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano il giustiziere. La radio parla chiaro. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. From the start, you're just making sure I'm never getting over.
You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Charlie Puth, attention, allora attenzione per l'argomento del giorno, che appunto riguarda le ONG, queste organizzazioni non governative che, almeno secondo i sospetti, insomma secondo l'inchiesta che in questo momento sta andando avanti, sono sospettate appunto di andare a prendere direttamente i migranti sotto costa, praticamente in acque territoriali che apparterebbero alla Libia e non all'Italia, quindi appunto non svolgerebbero il ruolo che invece loro dovrebbero avere.
Proprio su questo tema del soccorso sotto costa, l'ammiraglio della Guardia Costiera di cui parlavamo poc'anzi, che si chiama Melone, ha detto oggi a Repubblica che secondo lui l'area di soccorso e ricerca non è un fattore di attrazione per i trafficanti, perché dice in realtà questo problema non è la causa di questo evento epocale. Il problema della gestione dei soccorsi in mare è più che altro è un sintomo di una malattia che nasce e si sviluppa altrove, cioè sulla terraferma.
In Medio Oriente.
Esattamente. Sì, ma proprio sulla terraferma, comunque, cioè, è anche una metafora. Cioè, non, il problema è questo. Io
cerchiamo questo, il problema in acqua quando bravo, è soltanto un sintomo in acqua.
È esattamente questo. Cioè, l'unica cosa che mi sento di dire, attendendo alle repliche delle ONG e dello specifico di Medici Senza Frontiere, è questo. Cioè, il vero, non dobbiamo confondere l'acqua con la terraferma, perché nell'acqua sta il sintomo, ma nella terraferma sta l'origine del problema, che non è aiutiamoli a casa nostra, a casa loro. Quello
era un vecchio refrain
di Salvini,
esatto.
Che anche ha il suo fascino,
avrebbe una logica anche,
esattamente,
volendo.
A patto di non... Cioè, il problema qui è che ci sono due grandi bolle che si scontrano. La bolla, del buonismo eccessivo, perché il problema dell'immigrazione è un problema, cioè, che non si risolve aprendo le porte così, sic et simpliciter, e lasciando entrare tutti senza controllo, perché sappiamo tutti che non viviamo a Disneyland, sappiamo tutti che c'è un problema reale di flussi di migranti, che non sono soltanto flussi di migranti, ma sono flussi anche di grandi punti interrogativi, perché in mezzo a questi migranti potrebbe anche esserci
qualsiasi cosa.
Anche se, attenzione, le procure siciliane hanno sempre smentito, per gli atti di loro competenza, che attraverso i migranti siano arrivati per esempio terroristi. Cioè, non esiste
evidenza. Però è arrivato Balotelli, per esempio.
Esatto.
È arrivato Balotelli.
Non esiste evidenza. Però è chiaro che è un problema. Quindi, da un lato, questa bolla enorme del buonismo, e dall'altra, invece, la resistenza dell'oltranzismo becero, che vorrebbe respinti, con una specie di muro marino,
quasi trampiano,
trampiano, esatto, lì a 16 miglia dalle coste libiche, questo bellissimo muro di gomma, che è anche un'antica metafora che in
che
Italia vuol dire qualcosa. Ecco, è bello, perché mi viene in testa che tra il dire e il fare c'è il mezzo del mare.
E mai è detto più appropriato.
In questo momento, effettivamente, il mare è qualcosa che ci lascia dei punti interrogativi, appunto. Torniamo a questa cosa del Frontex, perché c'è un episodio che viene messo a fuoco dagli analisti del Frontex, che è un episodio anche che innesca qualche dubbio sull'operato di almeno di un mezzo, che è il mezzo che si chiama Golfo Azzurro e che è un mezzo di Open Arms,
una ONG
di Panama. Il 18 febbraio scorso, è l'accusa del Frontex, due mezzi veloci di questa nave Golfo Azzurro hanno, dicono loro, interferito pesantemente con la navigazione di un'imbarcazione della Guardia Costiera libica che aveva bloccato e stava rientrando in Libia con una barchetta carica di immigrati. Il report specifica che l'episodio è avvenuto in acque internazionali. Lo ricostruisce così, io ho quell'appunto. Alle 7:05 la sala operativa della Guardia Costiera di Roma riceve una telefonata per una barca in difficoltà. Nello stesso tempo questa piccola imbarcazione di legno carica di immigrati, dove c'erano dei bambini. Questo è un tema, diciamo, anche
un
che
dettaglio
un
da
dettaglio
poco.
Non da poco. Viene intercettata questa zattera, cosa va? Viene intercettata dalla Guardia Costiera libica. A un certo punto alla Guardia Costiera libica ordina di tornare indietro perché nelle sue acque. E praticamente loro cominciano questa marcia per rientrare. All'improvviso, alle 8, cioè un'ora dopo, due gommoni che provengono dalla nave dell'ONG Golfo Azzurro arrivano ad alta velocità, dice il rapporto Frontex, e intercettano questo convoglio. C'è una discussione, dopodiché questi due gommoni si caricano. Questo gruppo di immigrati, che sono, mi ricordo, sono 8 uomini, 5 donne e 9 bambini, se li caricano e se li portano sulla nave e addirittura poi pubblicano le immagini di questo salvataggio. La ONG dichiara che questi migranti sono stati salvati a 60 km dalla costa, quindi in una zona
ben diversa.
In realtà, secondo Frontex, che fa, diciamo, l'analisi con i suoi mezzi scientifici e purtroppo per le ONG porta le prove, questo incidente è accaduto a 36 km dal litorale libico, quindi praticamente che si trova a 16 km dalle acque internazionali. E ovviamente la Golfo Azzurra alla fine dice: va bene, abbiamo recuperato 22 migranti, e però si dimentica di citare la Guardia Costiera libica. Cioè, in pratica, cioè, raffigura un salvataggio che,
quando in realtà, allora,
quando in realtà, quando in realtà più che salvataggio c'è stato un trasbordo. E soprattutto, cosa si sono detti? Cioè, com'è? Questo è il mio dubbio. Quando intercettano questa barca con la motovedetta libica, che sappiamo i libici non sono, diciamo,
proprio tenerissimi,
sì,
ecco.
Sì, non sono persone particolarmente socievoli, soprattutto in mare, soprattutto con i mazzaretti. Cioè,
dillo ai pescherecci.
Esattamente, i pescherecci gli vanno a rompere le scatole lì. Comunque non sono, diciamo, è gente che col mare, diciamo, non sono ingenuoti, ecco. E com'è che arrivano questi due gommoni e si fanno dare questo carico di immigrati, se li riportano quando questi stavano rientrando
e non erano più in pericolo
esattamente, loro se li prendono e li riportano. E soprattutto il vero dubbio è perché nel rapporto che fa la ONG non cita
la presenza
della motovedetta libica. Ecco, questo è
un episodio,
è un episodio sul quale bisognerà sentire cosa hanno da dire questi di Open Arms, perché il mezzo è loro. Fra l'altro, questa Golfo Azzurro di Open Arms è una nave medio grande che porta sino a 500 persone. Questo è una delle cose più urgenti per quanto riguarda le accuse. Poi c'è una parte che è una parte anche un po' più legale, più legata all'aspetto legale dei soccorsi. Cioè, nel dossier degli analisti di Frontex si contestano le modalità di salvataggio che, diciamo, le ONG svolgono, e si sostiene che questo tipo di modalità interferisce con le indagini sui trafficanti. Cioè, quando le ONG intervengono in varie operazioni, diciamo, simultaneamente o comunque in episodi, diciamo, anche vicini nel tempo, tutti i migranti vengono caricati tutti insieme.
Confondendo le persone di gommoni diversi.
Esattamente. Soprattutto questo provoca una difficoltà innegabile per le autorità italiane per identificare i possibili scafisti,
certo,
tra di loro. Perché? Perché voi sapete, fra l'altro, che quando vengono la barca, quando viene affrontata dalla vedetta o comunque, è fondamentale stabilire anche le dinamiche in cui questa barca si sta muovendo e come ha navigato lì, perché lo scafista, appena tu arrivi, si confonde. Tra gli altri, anche perché è simile a loro, non ha la bandana o le stellette, e spesso esercitano anche un potere di ricatto sui Chiaro. Stessi trasportati, perché sempre delinquenti sono questi, quindi molto spesso in realtà i clandestini si ribellano e sono le loro accuse a portare all'arresto. Quando invece avviene questo ammasso, quando vengono messi insieme tutti questi clandestini, magari presi da diverse operazioni, e vengono mescolati, è chiaro che lo scafista, basta che esca dal suo gruppo e si va a mettere nel gruppo di un'altra,
diventa
assolutamente irriconoscibile, e questo crea qualche problema. È chiaro che noi stiamo ragionando tutto col senno di poi, però è anche vero che è complicato, cioè il soccorso deve sempre essere compatibile con una ragione di Stato, con una ragione di legge, cioè questi non ci arrivano da soli a nuoto, ci arrivano perché sono dei trafficanti che li portano lì, e quindi materialmente tu li soccorri, chiaro, ma la tua legge, cioè la nostra legge, deve essere in grado di chiarire chi li ha portati lì, chi si è preso i soldi, chi li ha messi a rischio così tremendamente, insomma, chi è il trafficante di
chi è che ci lucra dietro tutta questa gente.
C'è esattamente. E l'ultima accusa, che è anche quella, diciamo, bella tosta, ed era una cosa che Zuccaro aveva un po', il procuratore Zuccaro aveva un po' accennato, è che i telefoni satellitari consegnati agli scafisti, secondo Frontex, contengono la lista dei contatti, dei numeri diretti delle navi dell'ONG, e quindi i migranti vengono istruiti, diciamo, dai trafficanti a segnalare la propria posizione.
Questa è un'altra cosa importante.
E diciamo, ovviamente questa affermazione è sempre stata, diciamo, liquidata in maniera
come
sdegnata, sì, dai responsabili delle associazioni umanitarie, perché loro dicono che appunto i loro obiettivi sono esclusivamente obiettivi di carattere umanitario. Di certo la situazione è molto molto delicata, e vedremo un po' come evolve. Perché? Perché il rischio comunque è che se si va contro anche le organizzazioni umanitarie, qualcosa la perdiamo tutti. Cioè,
sì, si ritorna.
Non è il Frontex e le nostre marine non sono in grado
di gestire l'abbiamo visto in passato.
Questo fenomeno. Vogliamo togliere le organizzazioni di mezzo da questo tratto di mare? Bene, allora servono altre 10 navi, altri 12 unità.
Un po' come quello che succedeva con Mare Nostrum, con Triton e così via.
Servono a questo punto dei rinforzi, perché è una zona. Attenzione, c'è una piccola cosa che mi sono ricordato. In tutto questo rapporto, l'unica certezza è che Di Maio aveva fallito anche in questo, perché lui aveva parlato della definizione di taxi. Frontex ha smentito di non aver mai usato la parola taxi del mare per questo tipo. Vabbè, cioè, siamo riusciti,
anche quando ha ragione gli danno torto.
Sì, sono riusciti a sbagliare anche quando diciamo no, ragione,
quando sembrerebbe quando, che esatto, possa quando, avere ragione.
Quando, esatto, quando si era avvicinato al tema della plausibilità, ecco, diciamo, è così, ed è riuscito.
Riesce comunque a sbordare,
a cannare pure questa cosa. Nell'ultimo tratto cambiamo
però ci siamo avvicinati con Dio.
Sì, sì.
E nel frattempo c'è un messaggio che ci è arrivato, quindi sì, lo voglio leggere. Buongiorno, non c'è soluzione ragione per l'esodo o non vogliono trovarne una? Questo è anche un quesito interessante, lo possiamo magari approfondire dopo.
Ma io direi che
non c'è una soluzione unica.
Non c'è, ma il problema, io non vedo complotto, cioè non volerla trovare la soluzione in realtà è una cosa che fa male a tutti. Non c'è un interesse supremo a evitare una soluzione, perché questo flusso è un flusso che ci comunque comporta degli stravolgimenti economici, degli stravolgimenti sociali che non può essere di vantaggio a nessuno. Non esiste organizzazione diciamo mondiale che in qualche modo possa gioire di questo. L'unica diciamo strisciante ipotesi potrebbe essere che appunto questo flusso in qualche modo alimenti le casse di queste,
ecco, diventi remunerativo
o di queste organizzazioni non governative, ma questa è una cosa che deve essere provata.
Al momento è soltanto un sospetto.
Sì, che, diciamo un sospetto in un ambito molto molto delicato, ecco.
E allora 338-625-2521 per mandare un vostro messaggio, un commento all'argomento del giorno qui al Giustiziere. Tra poco cambiamo decisamente registro, cambiamo decisamente argomento.
Parliamo di legittima difesa.
Ecco, parliamo di legittima difesa perché in Italia le cose stanno cambiando, almeno così sembra. Restate con noi.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Babalù sta sul cruscotto, Babalù sta sopra il piatto, Babalù sta in tribunale, appeso al collo del piede piatto. Babalù sta nel mio cuore, anche il mio cervello è pieno zeppo. Babalù,
quando vengono a mangiare tutti gli abitanti della città.
Sopra il letto, Babalù sta al distributore, Babalù ha preso netto, Babalù non torna più, in un fascio di luce sta arrivando in paradiso. Al monte, Babalù sta sulle antenne, Babalù sta tatuato sopra il braccio di Babalù, una tribù degli Zulu si sta radunando per mangiare Babalù. Forte, Babalù è andato oltre il giorno della propria morte. Babalù non torna più e forse se ritorna ci porterà lassù.
Babalù, 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 dimmi che non ritorno più.
Babalù, Babalù, Babalù,
Babalù, pensaci tu.
Male alla testa, ma i bambini sono in festa, in città sono tutti pazzi ormai, sono tutti pazzi di Babalù.
Mannarino con Babalù, e noi parliamo adesso di legittima difesa, cioè siamo andati dalle cose più leggere, no? Mannarino qui con Babalù e poi passiamo, no, non mi riferivo alle ONG, no, mi riferivo a Mannarino, la sua
pesantezza.
Le cose più leggere di Mannarino, e ora siamo appunto a parlare della legittima difesa, perché sembra, come dicevo poco fa in chiusura, che le cose stiano cambiando in Italia, effettivamente un percorso si è cominciato ad avviare.
È stato raggiunto l'accordo di maggioranza, diciamo, e oggi le modifiche sulla legittima difesa saranno approvate dalla Camera. Attenzione, questo non spedisce la legge direttamente sulla Gazzetta Ufficiale, perché manca ancora l'approvazione del Senato. Ma prima di questo
dobbiamo capire cosa contengono queste modifiche.
Esattamente, sì, contiene in pratica una modifica centrale molto, molto dettagliata e molto chiara. Però prima volevo vedere, perché naturalmente scorrendo la timeline delle notizie che passano, siccome è un tema che a noi, diciamo, interessa particolarmente, brevissima parentesi, sì, perché sono arrivati i dati dell'Istituto Superiore di Sanità sulla diffusione del morbillo.
Si ritorna al discorso dei vaccini.
Sì, perché non è, anche perché in realtà questo era un tema che avremmo dovuto affrontare anche oggi, ma visto il tempo non ce la faremo.
Non è spendibile
la famosa questione appunto dei vaccini e di Grillo. Allora, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che ad aprile ci sono stati 385 nuovi casi di morbillo. Nello stesso periodo dello scorso anno, sapete quanti erano? 76. Quindi diciamo più di 5 volte del 2735,
sì.
Addirittura tenete conto che, diciamo, ne avevamo parlato, a marzo i casi erano stati addirittura 818, quindi dall'inizio dell'anno, diciamo, si contano già 1920 malati, quando in tutto il 2016 se ne contarono 800. Tenete conto quindi che appunto questa campagna forsennata e dissennata contro i vaccini ha già prodotto,
quindi stiamo andando circa sugli 8000 malati l'anno contro gli 800 dell'anno prima.
Io non so, tu hai fatto una proiezione
1900 per 4, perché se nei primi 4 mesi nei 1900 facciamo 2000 per arrotondamento,
sì,
8000.
Siamo, diciamo, realmente alla follia 7000. pura, alla follia pura. Perché? Perché questi casi, a parte il problema che aumenta ovviamente il caso di una malattia che era, diciamo, quasi completamente debellata, ma questi malati comportano un costo per lo Stato,
e soprattutto non diciamo vabbè ma è morbillo, lo prendono tutti, non è così.
È l'idea fondamentale, è il motivo per cui realmente il più grande giornale del mondo, che è il New York Times, che non è un giornale di penny vendoli, si è schierato, come abbiamo visto e come sappiamo, contro le bufalazze sparate da Beppe Grillo nel corso della sua, diciamo, lunga attività. Ora, fino a quando faceva il comico va benissimo, ma quando
incide sull'aspetto sociale reale,
è reale ed è leader di un partito politico, e allora bisogna stare molto attenti. Questo, diciamo, bisogna dirlo senza cercare nessun tipo di par condicio, perché dire che i vaccini sono dannosi, che provocano l'autismo, chissà cos'altro, è una bestemmia, diciamo,
scientifica. Ma è che i numeri che hai dato, giusto per farla arrivare meglio, danno sì che in un anno c'è stato un aumento dell'800% dei casi.
Esattamente.
Cioè, è una cifra enorme, l'800%.
Benissimo. Quindi, diciamo, dobbiamo
rendiamoci conto di quello che accade.
I complottisti del Movimento 5 Stelle si mettano l'anima in pace, non deve passare. Poi possono amministrare questo paese e farlo diventare la prima potenza mondiale.
Magari.
Non lo so, cioè, qualunque, io sono felicissimo di avere
ma questo del vaccino è proprio una cosa che non si può tollerare.
Questo è una cosa sulla quale noi ci metteremo, diciamo, di traverso
sempre
perché materialmente è una vergogna, ecco, portare avanti ancora questi temi ed essere, diciamo, sbeffeggiati da un grande giornale come il New York Times, e soprattutto avere la faccia tosta di replicare dicendo che non è vero, quando tutti i giornali del mondo oggi riportano tutte le fasi, diciamo, in cui Beppe Grillo ha detto queste cose. Sono dall'Huffington Post al New York Times, raccontano tutti quanti, ci sono gli spezzoni di spettacoli, ci sono i frame presi dal suo blog, c'è l'ira di Dio, le interrogazioni parlamentari, gli atti parlamentari, basta, non perdiamo tempo con questa cosa e parliamo di una cosa che ha a che fare con la politica, ma che ha a che fare con la vita di tutti i giorni nostra. Stavamo dicendo
la legittima difesa.
Allora, la legittima difesa è una cosiddetta delle cause di giustificazione, cioè rientra in pratica in quelle situazioni in cui quelle situazioni che rendono lecito un comportamento normalmente qualificato come reato. Sì, è chiaro? Sì. Ed è regolata dall'articolo 52 del codice penale. Se c'è un avvocato all'ascolto, se sono avvocati all'ascolto, mi correggano se sbaglio. La formula che è stata approvata praticamente prevede che adesso la reazione a chi entra a casa nostra di notte, ecco, queste
questo
sono le modifiche,
sì, importante, di notte,
con la violenza per attentare alla nostra sicurezza e alla nostra proprietà, sia tutelata come legittima difesa. Questo è. In realtà, ovviamente viene lasciato al giudice un margine per decidere, e valutare questa condotta, senza fughe in avanti, tipo Far West oppure giustizia, da follia leghista. Questo è la grande modifica.
Anche perché questa modifica, per esempio, non andrebbe a coprire la situazione tipica in cui il ladro sta già scappando da casa, ti volta le spalle e fugge.
Esattamente.
Non rappresenta più una minaccia e tu gli spari alle spalle.
I casi sono questi, infatti. Cioè, si parla di legittima difesa e quindi di non punibilità. Che questo è il punto centrale. Per chi ha commesso, il fatto, costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto, un proprio i cari, per esempio, da un pericolo che la legge definisce attuale, da un'offesa ingiusta, offesa ovviamente a
non una parolaccia,
e soprattutto c'è la clausola della legge, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa. Questo è il tema sul quale ci si è scontrati, perché in caso di furto ovviamente non c'è proporzione tra il pericolo generato da uno sparo e quello dell'essere derubato.
Oddio, però se mi rubi un anello da 200 milioni di euro metti in pericolo la mia famiglia, che non ha più soldi.
Comunque questa proporzione non c'è per la legge.
Chiaro.
La proporzione c'è per legge, e questo la cito testualmente, quindi scusate il linguaggio, se taluno legittimamente presente nel proprio domicilio, cioè uno che ha diritto a stare lì, lo traduciamo dal legalese, o in un luogo dove venga esercitata attività commerciale, professionale o imprenditoriale, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, dice
qualsiasi cosa
al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, i beni propri altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Ecco, questa seconda parte, beni propri altrui, no, è stata aggiunta nel 2006. Adesso invece è stato aggiunto la parte che riguarda la notte, la casa, capisci? Cioè l'aggressione avvenga di notte da parte di una persona armata col volto coperto, che compia per esempio un assalto violento con minaccia diretta, a te e ai tuoi cari, oppure con l'inganno, perché è prevista questa possibilità, cioè ti bussano alla porta e dice sono il postino, e invece entra in una casa, ad esempio, con persone anziane, donne, bambini, o soprattutto in danno di cito testualmente, di qualcuno che abbia già subito precedenti aggressioni. Quindi è un in pratica abbiamo si sta andando verso una legge che considera legittima la difesa, la reazione a un'aggressione, come dice la legge, in tempo di notte. cioè notturna, in tempo di notte, o comunque appunto che riguarda una persona che si è introdotta in casa. Queste sono le modifiche, con violenza alle persone e alle cose, col famoso la minaccia e inganno. Ora, è chiaro che, diciamo, la cronaca ci ha proposto tanti di quegli esempi che sappiamo, insomma, che sono, diciamo, sotto gli occhi di tutto. C'è stata l'altra volta quella terribile esposizione di quel tale, che cosa era? Era un convegno leghista, quando hanno portato sul palco un tale che, poveretto, raccontava la sua esperienza di qualche anno fa con un rapinatore al quale lui aveva sparato, e mentre lui raccontava questa cosa, devo dire in maniera molto toccante, e ha detto: io ho sparato, c'è stato l'applauso della folla leghista. Cioè
lui era assolutamente
su internet,
l'ha terrorizzato da questa cosa nel raccontarlo.
Sì, cioè, e obiettivamente è qualcosa, diciamo, di
disarmante, perché lì capisci che dietro
di disarmante, esattamente. Quindi comunque, ragazzi, viviamo tempi difficili, questa è la verità.
E allora, il giustiziere per oggi termina qui. Stasera andrà in replica dalle 21 alle 22, domattina dalle 5 alle 6, mentre un nuovo appuntamento qui con Geri Palazzotto sarà domani qui dalle 12 alle 13, sempre con me, Tancredi Bua, con Massimo Pisciotta, con Pierluigi Monforte alla parte tecnica, e sempre su Radio Time, Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.